cultura che non ti aspetti.
Un minuto per chi sta ascoltando in diretta, bentornate e bentornati su K, prima puntata di giugno, primo giorno di giugno, buon pomeriggio da me e Michele Serra, saremo insieme per la prossima ora e mezza, parleremo molto di cinema e serie TV, fumetti, mostre, musica, ma partiremo con le serie TV perché c'è stata un'uscita importante la settimana scorsa, e cioè la nuova serie animata su Netflix di Zero Calcare, l'autore italiano che ha venduto più di 1 milione di copie dei suoi fumetti, e poi anche con le serie TV è diventato voce di una generazione, che è una cosa che si dice spesso, ma nel suo caso è vera. Poi grande cinema, perché oggi sono i 100 anni di Marilyn Monroe, avrebbe compiuto 100 anni, di lei ricorderemo anche che era stata la prima a scoperchiare il vaso di Pandora delle molestie nel mondo del cinema hollywoodiano negli anni 50, quindi 70 anni fa e oltre. Poi saremo nel Mendrisiotto a Castel San Pietro per l'inaugurazione del Museo delle Memorie Minime, a Trento per il concerto degli Engin de Poitrine e poi ancora fino in Iran per capire come la letteratura può rompere il velo di isolamento che in qualche modo circonda il paese adesso, più che prima. Tra poco su K, incominciamo. E dunque loro si chiamano Saluti da Saturno, sono bolognesi, musica italiana. Perché rimaniamo in Italia? Perché è uscita la nuova serie di Zero Calcare su Netflix, si intitola Due Spicci, e ora io inizierei a sentircene 30 secondi, poi raccontiamo anche perché Zero Calcare è uno dei fenomeni della cultura pop dell'ultimo decennio italiano, ma prima un po' di parlata romanesca.
Buonasera. Sì, perché i problemi sua poi diventano i tuoi.
C'è stata un'amica mia che ha litigato col pischello, gli serve un posto tranquillo.
Ma
no?
Che cazzo mi sta a chiedere?
Smeralda!
Oh! Domani si accolla quella!
Madonna, ma come si spegne?
Schiocco!
Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare. Tocca che tiriamo fuori un'idea.
Vorresti fare tipo i Goonies, la banda dei ragazzini che si mette insieme a sconfiggere i malviventi. Ma non si può fare. E lo sai perché?
Perché avete 40 anni!
Avete forse riconosciuto la voce di Valerio Mastandrea, che è uno dei doppiatori di appunto Due Spicci, la nuova serie di Zero Calcare, serie, come spesso capita, ambientata a Rebibbia, nella periferia romana, appunto questa della nuova serie Due Spicci di Zero Calcare. Serie animata che è stata un po' anche il fenomeno su Netflix di questa ultima settimana, e io però partirei ricordando un po' di cose per spiegare di cosa parliamo quando parliamo di Zero Calcare. E la prima è che è un caso il suo, un caso letterario, di quelli storici, perché i libri in generale nel XXI secolo si vendono così così. I suoi invece tantissimo. Lui si chiama Michele Rec, è di Roma, e negli ultimi 10 anni o poco più è uno degli autori italiani che vendono più libri in assoluto, non autore di fumetti, autore e basta. E poi è uno dei pochi artisti di successo che è capace di portare avanti, come dire, proprio quotidianamente, tutta una serie di istanze politiche nel discorso pubblico e senza essere un politico. Adesso io ricordo nel 2020 l'Espresso, un settimanale italiano, aveva fatto una copertina con la sua faccia e il titolo sotto era L'ultimo intellettuale. Lui rifiuta questa etichetta, ma insomma iniziamo a sospettare che non sia proprio sbagliata. E lui fa due cose fondamentalmente nella sua produzione a fumetti: da una parte dei reportage, dei saggi di opinione, insomma chiamatelo graphic journalism si dice adesso, dall'altra invece fa autofiction, insomma anche quella negli ultimi decenni ha offerto insomma qualcosa nell'ambito della letteratura europea, l'autofiction. Ecco, poi il fenomeno Zero Calcare è diventato transmediale grazie appunto a queste serie animate prodotte per Netflix, e queste storie televisive girano intorno all'autofiction, appunto la sua vita trasformata in qualcosa che poi è altro. La terza serie appunto appena uscita, intitolata Due Spicci, non fa eccezione, ma per farcela raccontare siamo collegati con Luca Barra, professore associato in televisione e media digitali dell'Università di Bologna, e quindi intanto benvenuto con noi, Luca.
Grazie mille, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
Dunque, allora, Due Spicci, una serie animata di Netflix, già stravista tra l'altro in questi primi giorni di programmazione, e ritroviamo l'alter ego letterario, in questo caso televisivo, di Zero Calcare, insieme ai suoi amici, coinvolto in una storia di piccola criminalità, ma anche in un momento difficile delle vite di tutti, cioè l'arrivo dei 40 anni e quindi l'inevitabilità del diventare adulti, ecco, se possiamo dire così. Luca Barra, lei è uno di quelli che capiscono il romanesco di Zero Calcare o è uno di quelli che pensa che sia qualcosa che rimane lì in quella bolla, in un racconto di quell'ambiente e poco di più?
Ma direi che all'inizio faticavo un po' di più a capirlo, questo romanesco, soprattutto nella sua versione televisiva. Poi con il passare del tempo e con le varie serie è diventato un linguaggio più comune, più trasversale. Ho il sospetto che anche Zero Calcare abbia un po' migliorato la sua capacità ad opinare e quindi abbia reso più comprensibile a tutti noi che di Roma non siamo la sua parlata. In compenso è comprensibilissimo, almeno per quanto mi riguarda, la sua dimensione generazionale, perché siamo esattamente lì.
Ecco, a me sembra che questa Due Spicci sia in questo momento un po' il compimento di un percorso artistico di Zero Calcare, un percorso transmediale che è partito appunto dai fumetti e è arrivato all'animazione. Se volete è la versione italiana di quello che succede sul mercato giapponese, cioè i giapponesi lanciano i fumetti e poi li trasportano in versione cartoni animati, solo che lì c'è un'industria dietro. Qui lui ha fatto praticamente tutto da solo, poi ha incontrato ovviamente case editrici, Netflix, eccetera, eccetera. Ecco, mi sbaglio o siamo arrivati a uno zero calcare che funziona perfettamente anche in TV?
No, penso anch'io che si tratti di un compimento quest'ultima serie. Diciamo che viene facile quando si è un po' nerd, come lo stesso Zero Calcare ha sempre ammesso di essere, ragionare per trilogie, e questa è la sua terza serie per Netflix. Direi che un po' si capisce dal fatto che quest'ultima serie è molto più attenta a una dimensione anche narrativa che va un po' oltre la sua storia personale, diciamo c'è una trama gialla se vogliamo, e quindi questo forse è anche l'indizio di tentativi futuri che magari potrebbe anche avere senso, sicuramente sarebbe un po' rischioso ma interessante, che vadano fuori dal racconto di sé, no? Che finora è stato sicuramente il punto di forza. Aggiungerei anche un fatto rispetto alla dimensione di Netflix e alla dimensione, diciamo, televisiva. Questa svolta verso l'animazione di Zero Calcare era nata un po' per caso durante la pandemia, facendo dei brevi filmati per Propaganda Live, una trasmissione di La 7 in Italia, molto artigianali. Appena è entrata Netflix, appena la questione è diventata seria, chiaramente c'è stato bisogno anche di un rafforzamento da quel punto di vista. C'è Movimenti, la società di produzione che in particolare ha contribuito tantissimo allo sviluppo, diciamo, in chiave di animazione di quelle che sono le idee, i personaggi, il mondo, il disegno di Zero Calcare, e anche su questo, tra la prima e questa terza stagione, c'è una bella evoluzione che segnala anche un cambiamento forte da un punto di vista quasi industriale, direi, nell'animazione italiana.
Sì, questo è molto vero e ci porta alla grande domanda, cioè del perché funziona Zero Calcare appunto anche quando salta da un medium all'altro. Partiamo da questo, perché funziona in questo momento storico?
Secondo me funziona perché da un lato è capace di dare voce in maniera molto chiara a una generazione, che è la generazione dei millennial, un po' rimasta pizzicata a metà, no? Tra un racconto dei media che spesso e volentieri è stato in mano a quelli più adulti, ma che ora al tempo stesso vedono, come dire, la generazione Z, quelli che sono giovani davvero, certo, arrivati. Quindi su quello la voce di Zero Calcare, i riferimenti che fa a tutto un mondo pop degli anni 90, dei primi anni zero, che è quello in cui i millennial sono cresciuti, è stata molto, molto importante, molto precisa, e sicuramente soprattutto all'inizio è stato il motore pulsante di questo successo. Poi però anche la capacità di allargare le riflessioni che Zero Calcare fa su se stesso, in realtà toccano poi tutta una serie di aspetti dell'esperienza umana in generale, che vengono raccontati con una sfrontatezza, con una sincerità, con una precisione affilata, dove si capisce che non è soltanto, come dire, il fenomeno che parla a chi ha appena fatto 40 anni o a chi sta per arrivarci, ma è qualcosa che può lasciare qualcosa a quasi tutti. E il salto su Netflix in quel senso ha allargato molto, sia verso le persone più grandi, sia verso i ragazzi più giovani.
Ecco, che tipo di nostalgia è quella di Zero Calcare? Cioè, a dire, spesso si dice che siamo un po' a preda di questa influenza di nostalgia perpetua, c'è stato scritto tantissimo su tutto quello che è la retromania che viviamo in questi anni. Ecco, c'è qualcosa di più nel racconto di Zero Calcare o è solo il modo più giusto e più centrato di parlare di quei temi?
Io ho l'impressione che si tratti di una nostalgia disincantata, nel senso la nostalgia di chi riguarda gli anni in cui era bambino, all'infanzia, a un mondo che era sicuramente più chiaro, più semplice, più lineare, fatto di tanti consumi mediali, del cinema, delle merendine e delle sorprese che si trovavano dentro alle merendine, insomma. Tutte queste cose, però al tempo stesso anche con la consapevolezza che indietro non si può tornare senza particolare rimpianto, sapendo che anche quella forse è stata un'illusione, semplicemente un'illusione nella quale ci si può cullare ancora per un po'.
E tra l'altro io vorrei anche dire che dentro poi questa nuova serie Due Spicci ci sono riferimenti di ogni tipo, addirittura all'inizio questa trama un po' crime, un po' gangster, mi ha ricordato Martin Scorsese, se Martin Scorsese si prendesse molto meno sul serio di quello che fa nei suoi film di gangster, anche perché c'è la voce fuori campo che è molto molto presente. Allora, grazie mille Luca Barra per essere stato con noi, grazie mille Luca.
Grazie a voi.
Vi lascio con altri 30 secondi nella periferia romana e se volete Due Spicci è disponibile su Netflix.
Le mani nelle tasche, sulla felpa brasche.
Ma stai da solo?
Cos'è che non risponde? Capace che manco guarda più il telefono da quando è successo il fatto. Sarà quasi un anno che non lo vedo, eh?
Ma tu ti immagini.
No, ti prego, ti prego.
A finir male così, dico ci vuoi.
Ti vuoi sbrigare o vuoi morire?
Si può sempre fare come i Goonies. Resta insieme, tenere la banda unita. Perché finché c'è sta la banda si può fa tutto. Pure andare da soli contro il mondo.
Te tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
Così come?
Pelati.
When the truth is found to be.
E dunque, come sapete, durante la prima parte di K vi raccontiamo anche un appuntamento, qualcosa che si può vedere sul nostro territorio in questi giorni, e proprio dal 31 maggio al 5 giugno, alla Masseria Contite di Castel San Pietro, si tiene una mostra intitolata Museo delle Memorie Minime, 60 oggetti per raccontare una comunità. È parte del programma LAC Edu, la collaborazione tra LAC e Fondazione C-Lab, ed è ideata da Graziano Graziani, che è un critico teatrale, uno scrittore, un conduttore radiofonico, che abbiamo il piacere di avere con noi questo pomeriggio. Buongiorno Graziano.
Buongiorno.
L'esposizione nasce da un laboratorio di raccolta e scrittura che ha coinvolto artisti, giovani drammaturghi e cittadini del Mendrisiotto, 60 oggetti personali con le relative storie. L'idea è di dare vita a un museo dell'invisibile che restituisce la memoria appunto collettiva attraverso esperienze individuali. Quindi una serie di oggetti, anche semplici, che diventano strumenti per raccontare il tempo, i cambiamenti, le identità di una comunità. La mostra, inaugurata il 30 maggio alle 17, è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 17, appunto, fino a venerdì, con ingresso gratuito, questo lo sottolineo. E allora, Graziano Graziani, raccontiamo intanto da cosa parte questo progetto, che immagino sia stato portato avanti in più fasi a partire da febbraio. Come si è sviluppata questa idea promossa dalla Fondazione C-Lab?
Allora, il Museo delle Memorie Minime è un progetto di laboratorio per le comunità, immaginato come una forma artistica che stimoli la partecipazione delle persone appunto sul territorio. E nello specifico si lavora, come dice anche il titolo, sulla memoria. Memorie minime perché è stato detto, si tratta di memorie individuali, alle volte sono memorie familiari o legate a epoche che si sono avvicendate, persone che non ci sono più, semplici ricordi che possono essere legati appunto all'infanzia, a un parente, a un'amicizia, solo che all'interno di queste storie possiamo leggere in controluce anche i cambiamenti dello stesso territorio, della stessa comunità. E allora l'idea di fare un museo di queste memorie minime è sostanzialmente l'idea di trasformare delle memorie individuali in tanti tasselli di una memoria collettiva. Diceva Shakespeare nel Coriolano: che cos'è la città se non le persone che la vivono, e allo stesso modo che cos'è la memoria se non i tanti tasselli di memoria, plurali, chiaramente alle volte legati al territorio, quindi un po' di tutti, ma anche personali, che però ci raccontano l'avvicendarsi delle mode, del modo di vivere la comunità, del modo di vivere i territori. Molte di queste storie ci parlano ad esempio di pezzi di territorio che sono cambiati, che hanno cambiato funzione ad esempio, oppure modi di stare insieme che magari oggi non ci sono più, oppure hanno trovato una nuova collocazione, ma nel ricordo riallacciano un pensiero che tiene assieme appunto evoluzione del territorio, ma anche memoria familiare e memoria diciamo di quelle che sono state le vicende, le fasi con cui il territorio si è trasformato, quindi dal punto di vista del lavoro ad esempio, ma anche dal punto di vista dei luoghi di comunità. Ecco, quindi mettere assieme un oggetto, noi abbiamo lavorato all'idea che l'oggetto fosse una sorta di talismano, diciamo così, anzi meglio un amuleto, ovvero come avviene nel pensiero magico, che cos'è un amuleto? Un oggetto che si carica di un'energia particolare. Ora, certo, non scomodiamo la magia, ma la memoria è un'energia particolare. Se noi conserviamo un oggetto è perché gli attribuiamo un valore. Allora, condividere quell'oggetto e ovviamente la storia che diventa, qui c'è stata la seconda parte del lavoro fatto con quattro drammaturghi e drammaturghe: Branislava Trifkovic, Elisabeth Sassi, Nikita Ricci e Sara Grigrich, che hanno intervistato, quindi hanno incontrato, raccogliendo gli oggetti, anche le storie, hanno quindi preso queste storie in una forma, potremmo dire, di ricerca simil etnografica, insomma c'è un taglio antropologico in questo dispositivo artistico. E poi con questi materiali li abbiamo discussi, ascoltati, trascritti, cercando anche di mantenere una parte diciamo della grana di un discorso parlato, di un racconto orale sostanzialmente, ma trasformandoli in racconti anche abbastanza brevi che accompagnano gli oggetti. Quindi in mostra, chi si recherà alla Masseria Cuntit troverà gli oggetti con un numero progressivo. Il numero rimanda alla storia, chiaramente una storia che, come avviene all'interno dei musei più classici, è scritta come una didascalia dell'oggetto su un pannello applicato alla parete. Quindi si può giocare, fare avanti e indietro, ad esempio imbattersi in una storia e poi andare a cercare l'oggetto, viceversa farsi chiamare da un oggetto e poi cercare la sua storia. Tutto questo poi diverrà anche un catalogo in una ulteriore fase diciamo del progetto, perché storia più foto dell'oggetto in quel caso diventeranno un libro. E quindi le varie fasi sono state esattamente queste: intanto raccontare alla comunità, anche grazie al Comune di Castel San Pietro, alla Fondazione, che cos'era il Museo delle Memorie Minime, convincere quindi a condividere le memorie, a portare gli oggetti. Dopodiché le interviste, quindi gli incontri, che hanno avuto anche una dimensione intima, potremmo dire confessionale, nel senso che ci si trova davanti qualcuno che non si conosce in un progetto di comunità e si decide di condividere una storia. Qualcuno ad esempio ha chiesto l'anonimato, molti no, ma insomma si tratta di decidere di fare un piccolo passo in avanti rispetto ad una memoria privata. E dopodiché abbiamo trasformato queste interviste in storie e allestito proprio negli ultimi giorni il museo all'interno della masseria. Tra l'altro c'è una storia che parla proprio della masseria stessa, quindi, e della sua trasformazione, quindi tutto un po' si riallaccia tra comunità, luogo e ovviamente cittadini e cittadine che sono poi venute all'inaugurazione che c'è stato il 30 maggio, si prosegue ancora fino al 5 di giugno. Ecco, quindi si tratta di mettere in una forma dinamica dei ricordi privati che in questo modo costruiscono i ricordi della comunità.
E che poi c'è sempre un po', come dire, questa idea che noi non siamo quello che abbiamo, ma siamo un'altra cosa. In realtà c'è un sacco di letteratura che dice proprio il contrario, che le cose che possediamo appunto in qualche modo sono importanti e ci definiscono. Io penso ad esempio ai libri di Michele Mari, che su questo ha scritto tantissimo. E dunque, per tornare alle storie a cui proprio stava accennando Graziano Graziani, queste 60 storie, legate a questi 60 oggetti, legati alla memoria degli abitanti di Castel San Pietro. Ecco, lei ha raccontato un po' come sono state rielaborate. Ci fa qualche esempio, insomma, che storie sono queste che rientrano nel percorso espositivo di questa mostra?
Certo, allora intanto faccio una premessa: le storie e gli oggetti possono essere allo stesso tempo affascinanti ma anche rischiosi, no? C'è certo. Un proverbio siciliano, se non ricordo male, che dice chi troppo possiede da molto è posseduto, quindi anche non possedere troppo significa non essere posseduti, e un po' questi oggetti sono posseduti dalle storie, perché quando decidiamo di conservare un oggetto stiamo conservando sostanzialmente la memoria che quell'oggetto porta con sé. Allora è bene fare una selezione, in un certo senso è bene scegliere con cura gli oggetti, come fanno ad esempio in Oriente, forse vi ricorderete quel famoso libro su di Marie Kondo sullo sbarazzarsi certo. degli oggetti superflui, facendo una selezione di quelli che proprio si vogliono conservare come in un piccolo museo casalingo, e quindi quando si fa questa operazione di selezione, forse secondo noi gli oggetti diventano ancora più preziosi, perché effettivamente alcuni sono unici. Ecco, mi viene in mente il batticampana, un oggetto difficile da trovare perché sostanzialmente è una sorta di tastiera ma di metallo dove si agganciano le corde delle campane per suonare le campane. Oggi non si usa più perché i sistemi sono automatici, ma questo batticampana che è finito a fare da fioriera credo nel giardino di una cittadina o di un cittadino, ecco, è diventato anche l'occasione per raccontare di quando le campane si suonavano a mano, ma anche di evocare una memoria d'infanzia, perché andare a salire diciamo in cima al campanile, guardare il paese, era una modalità di passare l'infanzia che forse oggi non è vissuta allo stesso modo. Oppure anche storie che ci portano dal Ticino in tutt'altri luoghi, ad esempio un piccolo quadro della Madonna di Vilnius è un oggetto che è stato portato, diciamo che è stato anche un disegno peraltro, che ci ricorda però una storia in cui la protagonista e il protagonista cercano di riallacciare le radici con un parente, un avo che veniva dall'Ucraina e che ha fatto un viaggio appunto fino in un'altra parte d'Europa. E poi ecco, ne potremmo citare tantissime, alcune hanno a che vedere con i prodotti sia della terra ma anche diciamo così dell'ingegno, dell'industria del territorio, la carta intestata di Aquila, la marca di Zafferano, oppure il vino, l'olio, ecco, elementi anche che ci riportano ad un utilizzo agricolo che sicuramente è cambiato del territorio, ha subito automazione, ha subito chiaramente innovazioni, e che però diciamo nel raccontare questi prodotti si racconta anche le l'evoluzione del territorio stesso. Sono storie alle volte molto intime, alle volte che si riconnettono con la storia con la S maiuscola, e tutte insieme appunto raccontano la comunità e anche diversi modi anche di coabitare in un territorio.
E allora non mi resta che ringraziare Graziano Graziani, che ha appunto ideato questa mostra Museo delle Memorie Minime, 60 oggetti per raccontare una comunità. Se volete, è visibile gratuitamente alla masseria Kuntit di Castel San Pietro fino appunto a venerdì prossimo, 5 giugno.
Grazie a voi.
A presto, a risentirci. E dunque 17:39 minuti e pochi secondi, sono sempre Michele Serra e questa è sempre K con voi. Abbiamo detto oggi parleremo un po' di grande cinema, di storia del cinema americano, perché oggi avrebbe compiuto 100 anni Marilyn Monroe, che è davvero un'icona che non accenna a lasciarci. Icona, no? È questa parola orribile che si spreca spesso di questi tempi, però qui veramente non è usata per caso. Allora, facciamo giusto un piccolo riassunto. Marilyn, cioè, nell'ultimo decennio io credo di aver contato campagne globali da marchi, insomma Coca-Cola, Dior, Chanel ovviamente, perché c'è quel riferimento là. Marilyn è stata raccontata solo negli ultimi 10 anni da, credo, almeno un paio di documentari e almeno 2 film di fiction. È stata oggetto di decine di omaggi cinematografici di ogni tipo e Marilyn ha quasi, forse di più, di 2 milioni di follower su Instagram, e ogni anno lei tuttora genera un fatturato superiore ai 10 milioni di dollari. Quindi questa cosa qui non si può ignorare, insomma, ormai passati anche più di 60 anni dalla morte, oltre che 100 dalla nascita, sarebbe anche lecita. E invece nessuna, credo, delle star del cinema del secolo scorso, quelle dell'epoca d'oro di Hollywood, può davvero dirsi popolare come Marilyn? Cioè, io penso alle star degli anni 50, Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, insomma, veramente lei ha oggi qualcosa di più, è rimasta molto di più. Allora, è difficile riassumere tutte le ragioni di una tale fama, veramente capace di trascendere le epoche. Ha provato a metterne in fila un po' la puntata che è andata in onda ieri di Charlot, il nostro magazine di approfondimento sul mondo dello spettacolo, che era appunto dedicato ai 100 anni di Marilyn. Allora, questa puntata si intitolava Il metodo del candore, già vi dico, andate a recuperarla se volete su rsi.ch/charlot oppure su Play RSI. Monica Bonetti, autrice di Charlot e se ne è occupata proprio di questa puntata, è qui con me oggi pomeriggio. E allora, Monica, perché questo titolo, Il metodo del candore? Mi piace molto come motivo per cui Marilyn è ancora lì.
Beh, può darsi che sia proprio questo una delle ragioni. Con i miei ospiti, che erano Cristina Iandelli, che insegna storia del cinema all'Università di Firenze, e con Francesco Costa, che invece è scrittore, sceneggiatore, storico del cinema a sua volta, ed è autore del recentissimo A Los Angeles con Marilyn Monroe, uscito per Giulio Perrone, editore, proprio lo scorso venerdì, volevamo concentrarci sull'analisi della sua recitazione più che sul fenomeno Marilyn, icona, sex symbol, eccetera, certo, eccetera, donna del mistero, attraverso anche questa fine così crudele, no? In qualche certo modo, e anche così misteriosa comunque. Proprio oggi sentivo che tra le tante biografie che escono in occasione del suo centenario ce n'è anche una che promette nuove prove, nuove rivelazioni, questa volta definitive.
Beh, altrimenti
sulla sua morte,
come farebbero, no? A venderla se non ci fossero
sicuramente
questi
questo elemento di marketing è una delle chiavi. Però l'analisi invece della recitazione di questi tempi comici perfetti, che sono perfetti ben prima di Billy Wilder, perché uno potrebbe pensare, beh certo, con registi così che la dirigono in quel modo, invece lei era già brava di suo, già di naturale, poi con questa anche fisicità prorompente, capace di buttare via le parole, buttare via le battute per appropriarsi, invece per lasciare che questa sua fisicità magnifica fosse premiata dalla camera che le voleva un bene, veramente.
Certo,
sappiamo tutti,
ma il,
no?
Cinema è fatto di corpi e le inquadrature,
esatto,
vanno riempite,
esatto,
in qualche modo. No?
E lei poi perché il metodo del candore? Perché quel metodo non ha smesso di affinarlo per tutta la sua vita, a partire dagli anni 40 ha sempre cercato dei maestri, ne ha trovati tanti, ha frequentato l'Actor Studio, Lee Strasberg, poi certo, la Strasberg l'ha accompagnata fino agli ultimi set praticamente, e appunto ha affinato questo modo del tutto personale di attuare anche uno scarto recitativo che la portava con davvero grande abilità a entrare e uscire dal proprio personaggio divistico e ad assemblare una recitazione che era al tempo stesso parodica, complessa e ironica. Se sei d'accordo, io ti propongo di ascoltare un estratto da Gli uomini preferiscono le bionde, doppiato questo in italiano, ma poi spieghiamo perché, proprio che, perché secondo me i tempi comici qua sono davvero esilaranti.
Ascoltiamolo.
No, no, potrà convincere questo vabbeo che lo ama, ma a me non mi convincerà mai.
Peccato, perché io lo amo.
Certo, per i suoi soldi.
No, parola.
All'ingenuità di aspettarsi che io creda che lei non vuole sposare mio figlio solo per il suo denaro?
È vero.
E allora perché mai vuole sposarlo?
Voglio sposarlo per il suo denaro.
Visto?
Oh, Lorelai.
Non capisci? Perciò ci serve il suo consenso, sciocco.
Finalmente sta venendo a galla la verità. Lei ammette che mira al suo denaro.
No, io no. Lo sa che è buffo. Non lo sa che per un uomo essere ricco è come per una donna essere bella? Magari una ragazza non si sposerà solo perché è bella. Ma santo cielo, non è una dote? E se avrebbe una figlia, sarebbe contento che sposerebbe uno spiantato?
Ma io...
Vorrebbe che avesse le cose più belle del mondo e che sarebbe tanto felice. Beh, che c'è di male se io voglio queste cose?
Beh, glielo concedo. Ah, ma avevano detto che era cretina. A me non sembra cretina davvero.
Divento intelligente quando mi serve.
Eccola
poi,
lì.
Tutti gli uomini non piace.
La battuta fondamentale, tra l'altro, vabbè, già il fruscio del sonoro ci porta in queste atmosfere vintage. Adesso abbiamo parlato poco fa di retromania, ecco, ci siamo in pieno. Ma perché questa battuta divento intelligente quando mi serve è importante?
Ma perché la pronuncia appunto con questo candore, con un'autoironia però, con una capacità di ribaltamento dell'oca bionda, no? Della dump blonde, tanto che c'è chi appunto, la mia ospite, afferma che è la prima false dump blonde in realtà, la prima finta oca bionda, no? Ed è uno di quei momenti in cui è impossibile trattenere il respiro. Io credo sia anche davvero uno degli ingredienti della magia che operava davanti alla camera, con una disinvoltura che le consente, qui evidentemente non lo possiamo mostrare, ma rivedere questa scena in cui Marilyn si avvicina al suo interlocutore, sembra quasi fagocitarselo, no? Con questi occhi, con questa bocca incredibile, e la butta quasi via, la battuta, proprio esaltando invece questo approccio, questo lievissimo movimento in avanti. Cristina Iandelli ha teorizzato in un suo saggio questa capacità e vi propongo di ascoltare la spiegazione di questa teoria che ci ha dato in trasmissione.
Questo è un punto fondamentale, perché la recitazione cinematografica, a differenza della recitazione teatrale, impone la presenza del corpo, e quindi capita per esempio di vedere un primo piano in cui si sente la forza del corpo che interviene anche se non viene visto, ma sulle percezioni spettatoriali invece la questione si sa che viene immediatamente recepita, cioè quindi la forza e lo strumento del corpo al centro della recitazione fa sì che tutto sommato per il cinema quello sia veramente il linguaggio, cioè il linguaggio del corpo e la capacità del corpo di mettersi in rapporto con la macchina da presa e con il set e con la luce, anche fondamentale, con l'illuminazione del set. Quindi lei tutte queste tecniche le apprende, come dire, strada facendo, mentre sta disegnando la sua carriera cinematografica, e quindi come si attua è attraverso il modo di pronunciare le battute, per esempio quella a cui alludeva prima, più che la battuta in sé, anzi lasciando appunto sullo sfondo quello che si dice per mostrare come lo si dice, con quale sfumatura. E quindi in questo senso il rapporto, per esempio, che instaura con tanti partner maschili, che può essere di complicità o di difficoltà relazionale, fa parte anche questo, il modo in cui si muove nello spazio del set, gli abiti, le acconciature, tutto l'apparato del trucco. Era anche stata sottoposta a delle piccole operazioni chirurgiche, anche all'epoca si usavano. Quindi questo disegnare il corpo fa parte poi di quello che noi percepiamo come icona. Quindi a mio avviso questo, fino dall'inizio delle sue prime prove, si può vedere appunto questa falsità in qualche modo dello stereotipo della bionda stupida, che però d'altronde non poteva abbandonare, perché questo era quello che le consentivano i contratti dell'epoca con i grandi studios. Quindi fino al momento in cui non può appunto decisamente giocare a quel punto con il suo corpo, come quando crea la Monroe Production, questo non si vede ancora. Mm-hmm. Però c'è anche, secondo me, il rapporto con il doppiaggio, noi italiani, andrebbe molto ben studiato.
Dunque, proprio sul doppiaggio italiano, prima sentivamo la clip degli Uomini preferiscono le bionde. Dentro lei, nel doppiaggio, sbaglia i tempi dei verbi, proprio c'erano questi...
Sbaglia il modo, sì, scusa. Usa il condizionale invece del congiuntivo.
Esatto, il modo, non il tempo, bravissimo, corretto.
Siamo arrivati due, no?
No, è giusto. E questo vale la pena segnalarlo, perché veramente, ovviamente, l'inglese non distingue tra congiuntivo e condizionale, questo doppiaggio un po' l'appiattiva su questo stereotipo della dumb blonde,
sì,
che dicevi,
diciamo,
tu.
Diciamo che il doppiaggio italiano calca ancora più la mano, no? Per farla sembrare ignorante. Poi Marilyn ha un'infanzia poverissima, una storia tristissima, era vero che non aveva fatto buoni studi, però amava moltissimo leggere, tra l'altro, e amava molto la sua biblioteca, pare fosse una cosa davvero notevole. Francesco Costa ci ha raccontato anche in trasmissione diversi momenti delle sue frequentazioni delle librerie e di come volesse, no, accreditarsi anche in questo senso. Sono tantissime, ad esempio, le fotografie in cui lei appare con un libro in mano. Però proprio sul doppiaggio, io ti chiedo di lanciare la prossima clip di Francesco Costa, perché fa delle considerazioni secondo me interessanti su questo appiattimento sia dei doppiatori italiani, sia della versione italiana, ma dell'industria, degli studios che la volevano circoscrivere, e forse lei ne è emersa in qualche momento proprio attraverso i pochissimi ruoli drammatici che ha interpretato.
E questo è uno dei temi fondamentali proprio della carriera di Marilyn.
Il doppiaggio italiano ne fa praticamente una caricatura, ma non la caricatura che la stessa Marilyn intendeva proporre, cioè che era praticamente una specie di sabotaggio interno al cliché in cui si sentiva imprigionata, ma la caricatura tout court di una ragazza bionda senza cervello. Ecco quello che esce nei film italiani, mentre c'è sempre nella voce originale di Marilyn qualcosa di accorato, qualcosa di candido, c'è un candore, c'è sempre una richiesta di aiuto, anche che lei appartiene a quella sfera di attrici di cui per esempio fa parte anche Greta Garbo, che non si annullano nei vari personaggi che interpretano, come per esempio potrebbe essere una Barbara Stanwyck, bravissima a diventare la malvagia Dusk Lady della Fiamma del Peccato. No, Marilyn, Greta Garbo si impongono perché anche nei ruoli più distanti da se stesse impongono una loro verità, impongono una loro solitudine, impongono un mistero umano. Faccio l'esempio di Niagara, è l'unico personaggio di Marilyn incontestabilmente malvagio, è una malvagia, è una donna cattiva, arida, è una che pianifica l'omicidio del marito senza mai un attimo di pentimento. Questo è sulla carta, questo è la sceneggiatura, ma lei, lo sgomento finale, il ritrovarsi sola, abbandonata quando tutto il suo piano va in fumo e praticamente si ritrova in un ribaltamento tragico della situazione e corre sulla cima di un campanile in cerca di una improbabile salvezza, beh, lì non è più Rose il personaggio, lì è Marilyn che sta cercando aiuto, che sta cercando con questi occhi azzurri sgranati, con questa incapacità di far fronte a questi tragici imprevisti.
E allora, visto che vogliamo essere filologicamente corretti, abbiamo trovato lo spezzone che prima abbiamo sentito in italiano, lo abbiamo trovato anche in lingua originale. Ce ne sentiamo 30 secondi giusto per apprezzare la differenza.
Don't you know that a man being rich is like a girl being pretty? You might not marry a girl just because she's pretty, but my goodness, doesn't it help? And if you had a daughter, wouldn't you rather she didn't marry a poor man?
But I was...
You'd want her to have the most wonderful things in the world and to be very happy. Oh, why is it wrong for me to want those things?
Well, I concede that... Say, they told me you were stupid. You don't sound stupid to me.
I can be smart when it's important, but most men don't like it. Except Gus. He's always been interested in my brains.
È un doppiaggio molto, secondo me, preciso dal punto di vista dell'intonazione, però, come abbiamo sentito, ci sono sfumature nella traduzione che cambiano molto le cose.
Molto.
Allora, grazie mille Monica Bonetti per essere stata con noi.
Grazie a te Michele, buona serata.
Ricordo che Charlot, il metodo del candore, è disponibile su Play RSI e naturalmente sul web all'indirizzo rsi.ch/charlot.
K.
E dunque io vorrei ancora continuare a raccontare qualcosa di Marilyn Monroe, perché tra le tante cose lei, Norma Jean Mortenson, era profondamente consapevole del suo ruolo e in realtà estremamente intelligente. E come spesso si dice, il primo sintomo dell'intelligenza è l'ironia. E quest'ultima davvero non mancava a Marilyn Monroe, anche quando si trattava di parlare di un problema vero e grave, cioè le molestie che le giovani attrici spesso subivano quando tentavano di entrare nel mondo dello spettacolo, Hollywood. Lei scrisse, siamo nel 1953, un articolo che si intitolava Wolves I Have Known, quindi i lupi che ho conosciuto. Lei aveva 27 anni, lo scrisse per la rivista Motion Pictures and Television Magazine e raccontava davvero delle sue esperienze con alcuni predatori di Hollywood, dando alle aspiranti attrici anche una serie di consigli per difendersi da questi lupi. Era davvero una cosa dirompente, insomma, siamo nel 1953, ricordo. Lei scriveva questo articolo e forniva una serie di descrizioni di questi lupi che erano anche molto ironiche, molto spiritose. C'era il truffatore grassoccio e gioviale che ovviamente guidava una Cadillac, questa lo metto fra virgolette. E anche, non so, poi raccontava del famoso regista che lei chiuse fuori dalla sua stanza e attese che desistesse. Insomma, ve ne leggo un estratto perché è interessante. Lei scriveva nel 1953: le donne in ogni momento della loro vita devono sempre stare attente a non diventare l'ennesima tacca sul cinturone di un uomo, perdonatemi. Ma a Hollywood dobbiamo fare gli straordinari per respingere i lupi, perché lì di lupi ne arrivano da vicino e da lontano per aggredire le cappuccetto rosso del cinema. Mi sembrava già dura quando ero una ragazzina che guardava gli studi da fuori, ma poi ho capito che a confronto quello non era niente. Gli uomini incontrati a quei tempi, la cui immancabile battuta era «dovresti fare l'attrice», erano dei principianti rispetto a quelli che ho incontrato dopo che il mio nome ha iniziato ad apparire sulle riviste di cinema. Per esempio, c'è stato uno sceneggiatore che inizialmente ha avuto un approccio estremamente psicologico, mi parlava della mia carriera, mi dava libri da leggere, mi consigliava di non farmi vedere troppo di frequente in locali notturni e di non uscire mai con i Playboy. Era come un fratello per me, mi dette questa impressione perché sembrava assai più maturo di me e peraltro era sposato. Atteggiarsi a fratello è una pratica piuttosto comune tra gli uomini, tuttavia ho scoperto presto che l'interesse fraterno non è di questo mondo. E lei, insomma, continua, è molto lungo. Il pezzo, se volete, si trova anche in giro su internet, che si conclude in questo modo. Se una ragazza vuole sopravvivere in mezzo a un branco di lupi, dipende tutto da lei. Se cerca di ottenere qualcosa in cambio di niente, spesso finirà per cedere più di quel che crede. Ma potrà evitare situazioni spiacevoli e guadagnarsi il rispetto, persino dei lupi. Ecco, non saprei come dire se non questo finale è da una parte ai nostri occhi anche un po' triste, perché lei ovviamente cerca di sfuggire al sistema che racconta con un po' di ironia, ma non esprime un vero bisogno di cambiamento, perché ripeto, siamo nel 1953 e per quello sarebbe stato necessario aspettare ancora qualche decennio. Però questa ironia inizia a essere una prima crepa in quel sistema che poi insomma è arrivato a tutta quella presa di coscienza che abbiamo in questo momento storico nei confronti di questi problemi. E tutto questo partiva appunto da una donna che aveva solo 27 anni e che era già una star nel 1953.
There's a foe living among us, masquerading as a friend. When you stare into the flashlights, you must look to comprehend. For he wants to keep you docile, hence the boot upon your head. When he puts you in a chokehold, keeps you down until you're dead. This is mass discrimination on every color, every creed. For to them you're just a number, both the cattle and the feed. It may be sunny in the country, but the sun can come and go. There's still an anger in the stomach, collective hunger in the soul. Sentimental dole, where's the trust in the truth of equality? Oh, wrapped in a flag and soul as democracy. No constant hypocrisy, draw the poison from the wound, reversing the blame. No longer a pleb to be played like a pawn in their game. There are many banners blowing, being carried by the mob. Tears forever flowing through the concrete and the sod. And the news provides the static as reports come flooding in about the riots of confusion between the women and the men. Loneliness, the silent killer, takes and never gives you back. For it steals and can't stop stealing. Twisted kleptomaniac, rid yourself of their agenda. Wash your spirit with some hope. See the mad collaborations like De Valera and the Pope. Sentimental dome, where's the trust in the truth of equality? Oh, wrapped in a flag and soul is democracy. No constant hypocrisy, draw the poison from the wound, reversing the blame. No longer a plant to be played like a pawn in their game.
E dunque, come abbiamo anticipato poco fa, è arrivato il momento di parlare un po' di musica. Un minutino di Engine de Poitrine, un duo di alieni venuti da un pianeta sconosciuto che hanno investito davvero come un turbine il mondo del rock con i loro travestimenti assurdi, vestiti mascheroni di cartapesta pois bianchi e neri, lunghi nasoni. E questa musica che avete sentito fa un po' l'occhiolino al rock più sperimentale, dentro c'è insomma musica orientale, ci sono tantissime influenze e sono diventati uno di quelli che, mi spiace usare la parola, però un fenomeno virale, brutta lo so, globale. E ieri sera a Rovereto, sotto la cupola del MART, che è il museo di arte contemporanea disegnato da Mario Botta, si sono esibiti nella loro unica data italiana di una lunga tournée europea, tutta sold out, dalla quale per il momento è purtroppo esclusa la Svizzera. Però per noi ieri sera c'era il nostro collega Mattia Pelli, che ha potuto invece, lui fortunato, assistere al concerto. E quindi buonasera Mattia.
Buonasera a te Michele, buonasera a chi ci ascolta.
Allora, vogliamo cominciare un po' dal contesto in cui si è svolto questo concerto molto atteso degli Engine de Poitrine.
Sì, volentieri. Il contesto è quello del Festival Poplar. Si tratta di una realtà nata nel 2017 con un festival autunnale di 4 giorni a Trento, che si è subito caratterizzato per le sue scelte musicali veramente di punta, divenendo in poco tempo un punto di riferimento per la scena musicale italiana. Ecco, per dare un'idea, cito solo due ospiti che ho visto nella passata edizione. C'era King Creole, cantautore, certo, musicista, produttore discografico britannico, tra l'altro in esclusiva per l'Italia, e poi gli Altin Gun, che sono degli adepti, diciamo così, del prog in salsa turca. E poi, oltre al Poplar, quello che appunto va in scena a settembre, c'è lo spin-off primaverile, cioè Poplar Utopia, che dal 2024 porta 2 giorni di musica appunto al MART di Rovereto, negli spazi del museo disegnati da Botta. Il festival è iniziato sabato 30 maggio e si è concluso proprio ieri con una giornata di concerti molto interessanti, culminati con quello della napoletana La Nigna, seguito dalla performance degli Engine de Poitrine, il fenomeno, come dicevi tu, Michele, del momento. Erano attesi dalle migliaia di fan che sono arrivati da tutta Italia, e non solo per assistere a questo rito collettivo. Fin dal mattino si vedevano aggirarsi per il MART persone vestite fieramente a pois, padre e figlio a pois, ragazzi e ragazze a pois, e il banchetto con le t-shirt e i dischi degli Engine è stato davvero preso d'assalto, con lunghe file fino a sera.
Eh beh, certo, perché vuoi tornare senza la prova provata, che
a mani vuote.
No, certo, è impossibile. Però senti, dacci qualche elemento in più, raccontaci di questo gruppo che sta diventando un fenomeno di costume. Io ho usato questa brutta parola, virale, ma è esattamente questo.
Eh sì, è proprio così. Allora, diciamo, loro si chiamano Clec e Cn de Poitrine, sono okay, due alieni, hanno ciascuno 333 anni, si presentano sul palco con due mascheroni di cartapesta pois dai lunghi nasi, sono vestiti con lo stesso motivo a pois. Ecco, dietro questo travestimento si nascondono due musicisti che mantengono l'anonimato, ma che si dica provengano da Saguenay in Quebec, nel Canada dunque. Di più non si sa, se non che sono due musicisti straordinari, e ho potuto vederlo personalmente ieri sera. Kn imbraccia una chitarra basso, dunque con due manici, microtonale, che gli permette cioè di suonare anche i quarti di tono, praticamente sconosciuti alla musica occidentale, ma non a quella orientale. Poi, con i suoi piedoni nudi bianchi a pois neri, ovviamente, manipola un looper, cioè un aggeggio elettronico, che gli permette di registrare delle frasi suonate con chitarra e basso, e poi di rimandarle in circolo mentre ci costruisce sopra altre armonie. Clec, invece, l'altro alieno, imbastisce i ritmi alla batteria, mantenendo la coerenza del brano, costruendo la tensione che cresce e poi esplode, no? Riuscendo a far ballare le migliaia di persone accorse al MART di Rovereto per ascoltare questa band veramente particolare. Allora, Michele, ti propongo di ascoltare insieme un breve momento del concerto, uno dei siparietti tra un brano e l'altro, nei quali due musicisti mascherati si parlavano l'uno con l'altro con voce sintetica e salutavano il pubblico con il loro peculiare segno di riconoscimento. Qual è questo segno di riconoscimento? Le due mani giunte a formare una piramide, simbolo mistico che caratterizza la loro estetica ironica e poi in fondo giocosa, e il pubblico, ovviamente in visibilio, rispondeva.
E allora sentiamocela questa clip presa dal vivo proprio ieri sera. Ok. La voce sintetica l'abbiamo sentita.
Funziona? Qui c'è un pezzo.
Allora, c'è da dire che... Eccola, eccola. C'è da dire che il futurismo spinto non è proprio una roba, cioè, che noi abbiamo visto tante volte, penso a, non so, al Parliament Funkadelic, tutti quelli che facevano quel tipo di spettacolo. Però qui è veramente qualcosa di molto spinto e qualcosa che l'ha fatto diventare appunto quel fenomeno che è adesso. E magari raccontiamo un po' come è nato questo fenomeno, perché appunto non sarebbe potuto succedere negli anni 70.
No, infatti è veramente un fenomeno interessante. In realtà tutto inizia con il video di una performance live a un festival francese, tra l'altro molto importante, che si chiama Rencontre Transmusicale di Rennes, una performance registrata e messa su YouTube a inizio 2026 dalla radio pubblica americana KXP. Un video che in poco tempo ottiene oltre 10 milioni di visualizzazioni e da lì la loro diventa una cavalcata proprio sull'onda del successo internazionale. Secondo alcuni sono addirittura i salvatori del rock e per altri un fenomeno di moda. Ecco, certamente l'originalità dei loro costumi può aver avvicinato qualcuno alla loro musica, ma secondo me non basta spiegare il fascino che esercitano su una platea enorme di fan che va ben al di là degli appassionati del rock sperimentale. E poi è difficile definire le caratteristiche di questa musica, Michele, forse li avrai sentiti anche tu. Ci sono le complicate architetture del prog rock.
Esatto, quello mi sembrava, no? il primo che mi veniva in mente.
Esatto, ci sono i Gentle Giant. Ecco, ognuno in realtà ci può sentire qualcosa che rimanda agli ultimi 60 anni della storia del rock. E poi però, e questa forse è la novità, ci sono le sonorità, tra virgolette, aliene alla musica occidentale, perché nelle folli progressioni della chitarra di Kn si sentono i sintetizzatori arabeggianti, per esempio di un Omar Suleiman, oppure il baglama del turco Orhan Gencebay. Nel suo basso, nel basso di Kn, ci sentiamo anche il guembri della musica gnawa marocchina, insomma musica altra che feconda il loro rock, portandolo in una direzione inattesa, rinfrescante. Forse qui, no, c'è una delle qualità della loro musica che la sta rendendo così interessante. Ma poi in fondo, Michele, sul palco ci sono una chitarra, un basso e una batteria, un vecchio purissimo eterno rock, potremmo dire.
Mi sembra, come dire, un finale perfetto per questo racconto di questo fenomeno degli Engine de Poitrine. Allora grazie mille, Mattia.
Grazie a voi, grazie a te.
A presto.
A presto.
horas com a planta santa, eu me ponho aos seus pés. Música no ar. Baixo a guarda, te recebo no meu peito quente. Sou o que você quiser. Seu humilde serviçal. Sopro leve, me reponho pequeno e breve na extensão do tempo. Eu só sei cantar, eu só sei cantar nesse mundo grande do alto. Eu só sei dançar. Eu só sei cantar, eu só sei cantar nesse mundo grande do alto. Eu só sei dançar devagar. Eu só sei cantar nesse mundo grande do alto. Eu só sei dançar.
E dunque 18 e 18, siamo ancora con K e buonasera a Simona Sala, siamo al momento di K e Spalla, buonasera.
Buonasera.
Dunque, stasera vogliamo partire da un libro iraniano per capire come la letteratura forse può rompere il muro, il velo di silenzio che in questo momento avvolge il paese. Da cosa partiamo, Simona?
Allora, partiamo da un libro di Mohammad Tulwei, che si chiama Enciclopedia dei Sogni ed è edito da Bompiani, di cui si è parlato anche sabato, di cui ho avuto la fortuna e il piacere di parlare con il traduttore nell'ambito di Echi di Storia, che è Giacomo Longhi, un varesino che proprio casualmente si è avvicinato al persiano e all'arabo, diventando uno dei più grandi traghettatori in pochi anni da queste lingue, dall'arabo e dal persiano all'italiano. E quello che è un po' uscito dalla discussione, su cui abbiamo riflettuto poi anche in seguito, è la capacità della letteratura rispetto ad esempio al giornalismo, perché l'altra volta avevamo già fatto una riflessione sul giornalismo in questa sede, della letteratura di restituire delle sfumature, che quando si raccontano dei fatti, che quando non è il giornalismo narrativo ma delle semplici, diciamo, trasmissioni informative o dei mass media informativi, non ci si ferma mai alla storia del singolo, invece la tu che dà la letteratura è lo sguardo del singolo. E la particolarità di questo libro è che è ambientato a Hormuz. Hormuz, ora noi ne sentiamo parlare tutti, certo. Lo aprono, lo chiudono, lo aprono, lo chiudono, nessuno capisce più di cosa si stia parlando esattamente. Qui invece la storia è completamente diversa. Abbiamo un uomo e una donna che si devono incontrare perché entrambi sono singole, gli è stato organizzato l'incontro, vogliono recarsi in Spagna perché lì sono un po' più clementi con le coppie non sposate negli hotel. Poi però in realtà salta fuori che lei vuole recarsi al sud perché al sud esiste ancora una, diciamo, una componente animista nella società, perché Hormuz era il luogo anche dove si scambiavano gli schiavi provenienti dall'Africa e diretti al mondo arabo. Per cui ci si rende proprio conto di come la letteratura apra le prospettive, quelle prospettive che la mera informazione non è in grado per sua natura, anche perché non è il suo compito, non è la sua funzione, ma il dono grande, immenso del narrare, dell'avere queste prospettive, anche diciamo scabrose, perché questi protagonisti poi continuano a drogarsi, sono sempre strafatti, sono un po' dei libertini, per cui c'è anche sempre questa rivolta serpeggiante.
Che insomma, credo che da quelle parti sia anche più complicato esserlo, ecco, cioè se sia anche qualcosa che ha un valore molto più appunto di rivolta in qualche modo.
Sì. Sì, Longhi diceva che non si tratta necessariamente di rivolte, si tratta anche di un sacco di gente che ha voglia di viversi la propria vita quotidiana, no? Quindi non è necessariamente rivolta, c'è gente che cerca di farsi il suo orticello, di non darne l'occhio e di procedere, certo, così, perché non dimentichiamo che l'Iran comunque ha 90 milioni di abitanti, quindi è una situazione molto più complessa e sfumata di quella che ci restituiscono i media, no? Per quanto ci sia chiaramente il riconoscimento da parte di tutti delle torture, delle violenze, di tutto quanto, però c'è anche un mondo culturale che comunque cerca di tenersi in piedi nonostante le battute d'arresto, nonostante i tentativi di soffocare la cultura. Cioè, pensiamo che quando gli americani erano ancora in Afghanistan, ci raccontava Longhi, i libri proibiti iraniani, perché per pubblicare in Iran bisogna avere un foglio di via da parte dello Stato, i libri proibiti venivano pubblicati, stampati in Afghanistan, cioè erano risorte alle, certo, tipografie in Afghanistan, cioè, quindi vuol dire proprio che sotto le ceneri anche dei più grandi bombardamenti la cultura risorge sempre, la letteratura, la narrativa, il raccontarsi, che poi è la prima forma d'arte umana, diciamo. Io penso sempre alle persone intorno al fuoco, è quello alla fine, la gente ti racconta le sue cose e sono raccontate proprio dalla sua prospettiva, no? Quindi il mondo culturale è sempre molto vivo in questi paesi, molto più vivo di quello che pensiamo, in fondo è una forma di resistenza e di sostegno anche leggere le opere di queste autrici, perché sono soprattutto autrici, e di questi autori. È un modo di sostenerli anche, spiegava anche Longhi, anche tradurre è un modo di sostenere, per cui non necessariamente bisogna schierarsi in piazza, ma vi sono altre forme di sostegno a chi si sta opponendo alla repressione, a delle forme di regime intollerabili.
E dunque che speriamo che sia questo anche un modo per, come dire, recuperare e uscire dalle note a margine della storia, che a volte appunto la storia schiaccia i singoli in questo ruolo. Grazie mille Simona Sala per essere stata con noi.
Grazie a voi per l'ascolto e buona serata.
Con la chitarra di Santana, un brano che veramente non ha alcun bisogno di presentazioni, si va a chiudere il nostro pomeriggio insieme con K. Finisce la puntata di lunedì 1 giugno e tra poco ci sarà Modem. Da me, Michele Serra, un saluto, un augurio di buona serata. Vi ricordo che K torna domani. Ringrazio Lucia Bentoglio in redazione e vi do appuntamento appunto a domani alle 17. See you, baby.